Parole per l'analisi. È lei la prima. Prometeo ha restituito il fuoco agli uomini e Zeus, perché l'umanità non prosperi troppo, giocando d'astuzia come ha fatto il Titano, dà agli uomini un bel male. Teogonia 585, cioè un male che ha l'aspetto di un bene. Si tratta della prima donna, il primo esemplare di una razza che porterà il male tra gli uomini, ma che, tuttavia, gli uomini non potranno fare a meno di desiderare e di amare. Si chiama Pandora, perché gli dèi, su richiesta di Zeus, l'hanno fornita di tutti i doni. Proprio questo, infatti, significa il suo nome. Come Eva, la prima donna del racconto biblico, Pandora è fatta di acqua e terra e viene creata dopo l'uomo che, fino a quel momento, ha vissuto in una sorta di età dell'oro, in cui non esistevano né il dolore né la fatica, e la natura offriva spontaneamente i suoi frutti. L'arrivo di Pandora, così come quello di Eva, ha un effetto dirompente su quel mondo perfetto e per l'uomo ha inizio una vita diversa, faticosa, precaria e intessuta di sofferenza. Hanno così inizio tutti i loro mali. Il racconto esiodeo e quello biblico sono espressione di una cultura misogina che odia, cioè, le donne. Ma da che cosa ha origine questo sentimento? Per Bettini siamo di fronte al paradosso culturale in cui cadono le società fortemente dominate dai maschi, nelle quali ci si rende ben conto che non si può fare a meno delle donne, perché sono indispensabili per fare figli, per continuare la stirpe e creare parentela per matrimonio. Ma contemporaneamente non ci si fida di loro e così si finisce per detestarle. I miti che, come quello di Pandora e di Eva, fanno della prima donna una disgrazia mandata dagli dèi per punire gli uomini, compiono quell'operazione che in antropologia si chiama naturalizzazione del pregiudizio. La società in cui è presente un pregiudizio elabora un mito che lo racconti e che, in qualche modo, lo giustifichi. Come nota Bettini, nel caso di Eva, trovare inscritto questo stereotipo in un luogo così autorevole, nella fattispecie la Bibbia è addirittura un libro ispirato da Dio, fa sì che contraddirlo diventi molto difficile, se non impossibile. Dall'altra ci sono le donne che, come i calabroni, restano in casa e divorano il raccolto. Se Efesto, Atena e Afrodite donano a Pandora un aspetto seducente e pieno di grazia, Hermes completa la creazione regolando le parole menzognere, uno spirito da cagna e un temperamento da ladro. È l'ingenuo Epimeteo che, nonostante gli avvertimenti del fratello, ben più scaltro di lui, le apre le porte di un mondo ancora tutto maschile. Non appena la vede, infatti, non può far altro che accoglierla in casa propria e renderla sua sposa. Solo dopo, quando Pandora è ormai entrata nella sua vita, comprende il suo errore. Ma ormai è tardi. Pandora, in un mondo in cui nulla si ottiene senza fatica e gli uomini si spaccano la schiena nei campi, non è che una ladra che approfitta del lavoro altrui. Nelle case in cui c'è una donna accade quello che succede negli alveari. Le api laboriose, come gli uomini, lavorano senza sosta e i calabroni, come le donne, rimangono a casa e consumano quello che le api hanno prodotto. Anche un altro poeta greco, qualche decennio dopo Esiodo, Semonide di Amorgo, VII secolo avanti Cristo, animato da una misoginia ancora più sprezzante, nel suo celebre Giambo sulle donne ricorre al confronto tra le donne e il mondo degli animali. Divide infatti le donne in tipologie differenti, ciascuna delle quali viene paragonata a un animale. C'è la donna scrofa, sporca e grassa, la donna cagna, curiosa e chiacchierona, la donna cavalla, che non fa nulla in casa e passa il giorno a farsi bella, la donna scimmia, brutta e derisa da tutti. Si salva solo la donna ape, laboriosa, onesta e casta, che è tuttavia molto rara. La donna diventa l'emblema di una vita civilizzata. Come è ambivalente la natura della donna, così lo è la sua relazione con l'uomo. La donna ha sì un temperamento da cagna e rende la vita dell'uomo un vero inferno. Tuttavia, da quando fa la sua comparsa al fianco dell'uomo, la sua presenza diviene indispensabile. L'uomo che non si sposa di certo conduce una vita più felice, ma è destinato a morire da solo, a lasciare le sostanze che ha accumulato a persone per le quali non nutre particolare affetto. Per poter sopravvivere anche dopo la morte attraverso i propri figli, l'uomo deve necessariamente unirsi ad una donna, il cui ventre non è solo capace di divorare ciò che il marito ha con fatica accumulato, ma anche di generare. E così l'uomo, se vuole che resti qualcosa di lui, è costretto ad accettare questa ambiguità. Nasce allora la famiglia, un altro elemento insieme al fuoco e alla religione che fonda la vita associata. Pandora solleva il coperchio della giara nascosta e all'istante tutti i mali si diffondono nell'universo. Quando Pandora fa la sua comparsa sulla Terra, si diceva, l'uomo viveva una sorta di età dell'oro. Prima, infatti, le stirpi mortali vivevano sulla Terra senza dolori affatto e senza penose fatiche, immuni da funeste malattie che recano all'uomo la morte. Opere e giorni, 89 e 90. Il male si abbatte sugli uomini a causa di Pandora che, come Eva, fa quello che non dovrebbe fare. Eva raccoglie il frutto proibito, spinta dal serpente. Pandora, su suggerimento di Zeus, solleva il coperchio di una giara in cui sono racchiusi tutti i mali che così si spargono fra gli uomini. Da dove arrivi questa giara? In Esiodo non viene fornita alcuna indicazione, non è dato saperlo. E perché tra i mali ci sia anche la speranza, che in realtà resta agli uomini come rimedio, rimane un mistero. Anche la responsabilità di Pandora non emerge in modo così netto. È infatti Zeus a guidarla nelle sue azioni. Pandora, nonostante tutto, è solo uno strumento di cui la divinità si serve per segnare definitivamente la distanza che esiste tra mondo divino e mondo umano.